Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 29 maggio 2008. Antonio Sofia, poggionline.com, ecco i titoli di oggi. L'Unione fa l'energia, la sfida è ripensare alla radice il sistema energetico su Nova. Internet, un futuro da evitare a tutti i costi. Il bambino prodigio, studioso delle dinamiche di Internet, ci avverte le pericolosità di Internet mentre il PC si fa virtuale, il boom delle scommesse online e poi sicuramente altro. Ci pensalza e da Nova. Intanto ora andiamo con la sigla.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Bene, rieccoci, ritornati su Quinta di Copertina e iniziamo la copertina nostra, la quinta di copertina nostra con la storia di copertina di Nova. Giovedì, come al solito, ci appoggiamo sulle spalle dei giganti cartacei che trattano di tecnologia. Ovviamente il riferimento va a Nova, inserto del Sole 24 Ore, ci pensalza, inserto del Manifesto. In questo caso la storia di copertina di Nova parla di energia, è il titolo delle due pagine centrali illuminate a proposito di energia da una riflessione di un giornalista che da tempo si sta occupando di queste questioni e molto spesso abbiamo avuto modo di apprezzarlo per il suo quadro della situazione molto chiaro e molto competente, soprattutto appunto per quanto riguarda quelle che sono le energie alternative, ma più che altro le energie integrabili all'interno di un sistema energetico nuovo, e vedremo come questo sistema può essere avvicinato anche molte delle logiche della nostra amata Internet. Appunto, l'Unione fa l'energia è il titolo. In prima pagina si parla di luce, energia fai da te, luce diffusa, con Beda Romano che parla del sistema in Germania. Appunto, Giuseppe Caravita invece spiega meglio in che senso si potrebbe evolvere il nostro modo di accaparrarci e utilizzare l'energia ormai indispensabile per il nostro modo di vivere. Ecco, in due parole, poi leggeremo anche alcuni passaggi. La chiave è semplice, per modo di dire, ovviamente. Tutti i produttori forniscono elettricità in modo attivo, utenti compresi, che appunto gli utenti ricevono attraverso contatori intelligenti e connessi anche il prezzo in tempo reale. Il passo successivo per il decollo autentico della smart grid sarà quando le utility diventeranno gestori intelligenti anche dei consumi. Qua è un poco più oscura come concetto per chi non frequenta questi territori anche appunto linguistici, ma appunto poi Giuseppe Caravita spiega in che senso si parla di smart grid, di grid di griglia intelligente, di una rete di fatto elettrica che non ha una logica e una architettura tradizionale, che prevedeva una logica gerarchica dall'alto verso il basso e una potenza tensione costante controllata sempre fino all'ultimo utente, scrive Giuseppe Caravita. Qua si sta parlando invece di per esempio migliaia di grandi pale eoliche in funzione su tutto il territorio e forse anche in mare, gran parte dei tetti italiani, di aziende e condomini coperti da pannelli fotovoltaici, e poi robuste centrali solari termodinamiche nelle regioni del sud, e un gran pulviscolo di microgenerazione varia, dai generatori a biomasse al microeolico. Tutte queste fonti, tutte queste produttori di energia più o meno grandi, connessi alla rete elettrica generale, appunto alla grid, una rete in cui di fatto tutti forniscono energia quando possono, e la prelevano per i normali consumi quando ne hanno bisogno. Ne parlano, ci sono vari progetti in questa direzione. Vediamo un'altra tentativa di spiegazione. Ovviamente la questione è talora assai complicata tecnicamente, ma insomma il concetto è che tutti i produttori sulla microgrid, perché poi ci sono microgrid locali, forniscono energia in modo attivo, però anche gli utenti sono attivi, ricevono via contatori intelligenti e connessi segnali di prezzo dell'elettricità in tempo reale. Se i prezzi vanno oltre una certa soglia, gli utenti domestici leggono l'informazione su uno schermo e rimandano l'avvio di una lavastoviglie a un altro momento o riducono di un grado il condizionatore. Quindi non solo l'attività in termini di produzione, ma anche una certa flessibilità nell'acquisto dell'energia. Insomma, un'energia fai da te che però si integra con quella degli altri in una rete intelligente che smista i pacchetti di energia tra i suoi utenti. Insomma, che cosa non vi ricorda se non internet? Ecco il collegamento, ovviamente il concetto di grid, anche di smart grid, è molto legata ad alcuni progetti su internet come la computer grid per grandi progetti di gestione e elaborazione dati. L'unico problema di questa griglia intelligente che smista pacchetti di informazioni o di energia in modo da soddisfare i bisogni e le offerte di tutti, beh, c'è un problema però, c'è un problema e lo scrive, lo racconta molto bene Bernardo Parrella con una intervista su Chip & Salz, appunto saltiamo all'inserto del manifesto, è un'intervista a Jonathan Zittrain, un bambino prodigio che è iniziato giovanissimo a spippolare con internet, è diventato un ricercatore della Berkman Center for Internet and Society dell'Università di Harvard, forse il più importante centro studi sulla rete del mondo. Nell'occasione di 10 anni di riflessione sulla rete, appunto, Jonathan Zittrain parla del futuro di internet, è appunto anche il titolo di un libro fresco di stampa negli Stati Uniti. Il futuro di internet, in cui Zittrain scova delle potenziali difficoltà, dei potenziali ostacoli e resistenze a quella che è un'evoluzione sana della rete, un'evoluzione sana delle tecnologie generative, come le chiama Zittrain, vale a dire delle tecnologie, la generatività di internet, un sistema flessibile, inclusivo, di facile accesso e condivisione. Le resistenze e le difficoltà di questo sistema generativo possono essere messe in opera da tecnologie invece chiuse, da tecnologie che non consentono quella pratica di manipolazione creativa che ci ha accompagnato negli ultimi 30 anni, che insomma forniscono pacchetti anche di informazione, intrattenimento, di contenuti ben curati, ma di fatto non collegati alla griglia, alla grid di cui parlavamo e parliamo. E appunto continuiamo con Chip & Salz a questo punto e parliamo di un altro elemento che forse possiamo raccontare, anzi sicuramente possiamo raccontare come una evoluzione futura di internet. Agevolmente parliamo di virtualizzazione. Eva Perasso ne scrive in apertura di Chip & Salz: una nuova filosofia di gestione del software si fa largo sul mercato. Di fatto è una strategia sicuramente efficace in ambienti di lavoro aziendali, di impresa, perché appunto permette di utilizzare i computer come terminali, mentre invece poi tutto l'hard disk, tutto il contenuto, nonché anche il sistema operativo e i programmi sono virtualizzati dentro il terminale che si usa, invece fisicamente e anche organizzativamente messi da qualche altra parte. Insomma, in questo modo si permette di essere liberi dall'hardware, perché serve solo davvero un affare per agganciarsi all'hardware che sta altrove, liberi da software spioni, liberi di portare via con voi l'ambiente, il vostro PC, che per esempio può essere portato in chiavette sempre più capienti, scordandovi del PC, liberi di scegliere il sistema operativo, i programmi e i contenuti giusti per voi. È il paradiso virtuale della tecnologia. E appunto, oltre che questa è anche un po' la frontiera verso cui molti si stanno dirigendo, si veda alcune delle iniziative, dei progetti di Google stesso, che virtualizza un bel po' di software dentro il web. Di fatto anche per esempio il successo di subnotebook come l'Asus IPC sono date proprio dal fatto che serve davvero qualcosa per collegarsi e i software li trovi più o meno online. Questa è un po' la direzione. Torniamo su Nova per raccontare di un altro delle possibili innovazioni di internet e su internet per quanto riguarda la formazione. Parliamo di formati a distanza, una pagina di Nova tutta dedicata alla formazione, all'e-learning, alle ultime innovazioni in e-learning. Ne scrive Alessandro Longo in apertura e taglio medio, taglio basso, Nicole degli Innocenti, che parla di Google Apps, appunto, come non detto, l'abbiamo ritrovato proprio qui, e del fatto che ci sia una didattica integrata e virtualizzata, appunto, fornita dai servizi Google. Si parla anche dell'impatto del 3D, dei mondi metaforici, per quanto riguarda gli ambienti di e-learning, e si segnala anche un progetto italiano su Second Life al quale partecipo in prima persona. È un progetto di formazione, ma non solo, su Second Life, ideato da Giuseppe Granieri, vi partecipa anche la stessa Poggio Online, da dove trasmettiamo, con un corso di fatto tenuto dal coordinatore di Poggio Online, Sergio Maestello, un corso in cui si prova a sperimentare una didattica al giornalismo tecnologico, e come dice Sergio Maestrello, non è Second Life e basta che aiuta a fare meglio la didattica a distanza, ma sono queste occasioni di sperimentazione che aiutano a far crescere le potenzialità di Second Life. Alla fine potrebbe uscire fuori anche qualche collaboratore della rivista, ma non è questo l'obiettivo, è il tentativo di sperimentare quelle che sono le possibilità di un ambiente relazionale a distanza, o banalmente, non solo, di formazione alla sempre più complicata professione giornalistica. E ora qualcosa di completamente diverso, la citazione che lascio ai cinefili in ascolto. Su Repubblica, e boom delle scommesse online, da internet un terzo degli incassi. Se Giorgio Lonardi parla dell'impatto devastante sulle scommesse per quanto riguarda la disintermediazione di internet, il mercato dei giochi che cresce, e appunto per le scommesse sullo sport e non solo. Internet ha dato nuovi impulsi, nuove entrate. Si parla dei primi tre mesi del 2008, gli italiani hanno giocato sullo sport oltre un miliardo. Un mercato, quello del gaming online, in crescita in tutto il mondo, appunto senza barriere, grazie ad internet. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata piena di scommesse fortunate, e l'appuntamento con Quinta di Copertina per domani.